O Padre, il tuo desiderio è quello di condurci tutti a casa, di riportarci nell'intimità profonda del tuo cuore. Noi ti ringraziamo, ti benediciamo perché hai mandato il tuo Figlio Gesù proprio per questo. Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi. Ti ringraziamo anche perché nel tuo amore infinito tu rispetti la nostra libertà. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ti sei fatto nostra guida, insieme nostro modello. Aiutaci a lottare per sconfiggere il male che è dentro di noi e per deciderci per il bene. Tu ci hai detto anche che non ci lasci soli, che ci dai lo Spirito Santo. Mandaci dunque lo Spirito Santo perché siamo infiammati di desideri grandi, belli, trasparenti, puliti. Spirito Santo, tu che sei luce, speranza, sapienza, amore, fuoco divorante, scendi nei nostri cuori, trasformali, rinnovali, fa di noi dei figli, donaci la consapevolezza di essere figli e il desiderio di esserlo sempre di più. O Maria, tu che ci sei stata data e sei con noi come madre, guidaci, educaci, formaci come figli. Amen. Riprendiamo ancora una volta il nostro cammino seguendo il Vangelo di Luca e siamo al capitolo 13, versetto 22. E primo versetto, proprio il versetto 22, ci presenta un testo che viene chiamato normalmente testo riassuntivo. Sono quei versetti di passaggio che normalmente non raccontano un episodio, un evento, ma vogliono quasi a dire all'Evangelista: guarda che quello che ti sto raccontando non è tutto ciò che Gesù ha fatto. Gesù ha fatto molto di più. Io ti sto presentando alcune parole, alcuni eventi, alcuni miracoli che Gesù ha compiuto, ma tutto quello che ha compiuto non è racchiudibile in un libro come il Vangelo, molto di più. In effetti comincia così: passava per città e villaggi, insegnando mentre camminava verso Gerusalemme. Quindi si può dire che non è che siamo in un luogo preciso, che ci troviamo in una situazione ben delineata, in un tempo. Il tempo è quello del lungo viaggio. Gesù ormai si sta avviando verso Gerusalemme. Ricordiamo che il Vangelo di Luca segna tutto un percorso, Gesù che va verso il luogo dove si compie il progetto del Padre, la sua uscita, il suo exodus. Per Luca è tutto questo il Vangelo. Anzi, due libri di Luca si snodano così, cioè, prendiamo l'esempio del Vangelo dell'infanzia di Luca, dove Gesù raggiunge la maturità dell'infanzia, dodicenne nel Tempio, quindi un viaggio che anticipa ciò che sarà. In effetti la risposta che dà Gesù ai suoi genitori che lo interpellano, a Maria, anzi Giuseppe rimane sorpreso, ma anche Maria, ma è Maria che parla e dice: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. E la risposta di Gesù è: perché mi cercavate? Non sapete che io devo essere nelle cose del Padre. Cioè non sapete che il mio posto è qui, è Gerusalemme. E per San Luca Gerusalemme è il luogo, ricordate, infanzia di Gesù, 40 giorni, presentazione al Tempio, a Gerusalemme. La prima annunciazione è a Zaccaria, nel Tempio, a Gerusalemme. Quasi a dire che tutto è verso Gerusalemme. E Gerusalemme è la meta. Tutto il mistero pasquale, secondo San Luca, si svolgerà a Gerusalemme, mentre gli altri evangelisti diranno, pensate a San Matteo, il risorto che appare, dice andate dai miei discepoli, dite di andare in Galilea, là mi vedranno. Per San Luca non c'è nessun viaggio in Galilea dopo la risurrezione, tutto si svolge lì. Le apparizioni avvengono a Gerusalemme, salvo a quei due che stanno andando verso Emmaus, ma vengono portati di nuovo a Gerusalemme. E poi l'ascensione avviene sul Monte degli Ulivi, e poi la Pentecoste è a Gerusalemme, e da Gerusalemme parte poi Paolo, dopo che è stato arrestato a Gerusalemme, per andare al cuore del mondo, secondo il libro di Luca, gli Atti degli Apostoli. Quindi due viaggi, il viaggio dalla Galilea, dal luogo del buio, il luogo del senza speranza, al luogo della speranza, Gerusalemme, anticipo della partita del cielo. Secondo viaggio, Vangelo gli Atti degli Apostoli, da Gerusalemme, il Vangelo che si muove da Gerusalemme al cuore dell'impero, Roma. Una volta raggiunto il cuore, non si parla più, non è che San Luca ci dice allora Paolo arrivato a Roma viene martirizzato. No, gli Atti degli Apostoli finiscono non col martirio di Paolo, ma con la pigione. Paolo rimane, prende una casa a pigione a Roma, dove può predicare, dove può in qualche maniera ha gli arresti domiciliari, probabilmente sarà rimasto lì un po' di tempo, ma poi verrà scagionato, riconosciuto innocente, e poi prenderà a predicare, forse poi Paolo andrà in Spagna, come dicono alcune tradizioni antiche, non lo sappiamo. Il Vangelo, il secondo libro di San Luca si ferma lì, perché? Perché non è importante sapere cosa avverrà dopo. Gli Atti degli Apostoli non sono gli Atti degli Apostoli, ma è il viaggio del Vangelo dal cuore di Israele al cuore del mondo, Roma. Una volta raggiunto il cuore sarà questione di tempo. Se voi raggiungete il cuore, sarà questione di tempo, dal cuore tutto pulsa verso l'estremità e adagio adagio il Vangelo raggiungerà il mondo intero. Per dire, ormai il Vangelo ha raggiunto il cuore del mondo. Se ha raggiunto il cuore del mondo, il progetto di Dio ormai si è realizzato o si sta realizzando. Questione di tempo. Come una donna che prima di partorire deve passare un certo periodo, quindi arriverà il momento del parto. Ma adesso, per il momento, è così. Bene, qui San Luca ci sta presentando questo viaggio, non perde di vista il viaggio, ricordiamo questo viaggio che è cominciato qualche capitolo fa, ma viene continuamente sottolineato che mentre era in cammino verso Gerusalemme, Gesù passava per città e villaggi insegnando. Quindi non è che in vista del suo viaggio Gesù dice adesso basta. No, il suo è un cammino di un predicatore. Lui continua a gridare la buona notizia, continua a insegnare, cioè continua a cercare di istruirci e di istruire gli uomini, perché gli uomini possano comprendere il mistero di questo regno che è Dio, che vuole prendere possesso del cuore degli uomini, questo regno di cui abbiamo sentito parlare prima nelle due parabole che abbiamo cercato di leggere poco fa. E durante questo viaggio, ecco qui, un tale, non, né giovane né vecchio, non sappiamo chi sia, un tale, io direi un curioso, una persona un po' curiosa, un po' che vuol sapere le cose, un tale gli chiese, Signore, sono pochi quelli che si salvano? È una delle cose che chissà quante volte vi siete domandati anche voi, no? Ogni tanto c'è qualcuno che vi domanda, padre, secondo lei c'è molta gente all'inferno? Normalmente io rispondo così, lei ci vuole andare? Oh no, è perché vuole mandarci gli altri allora. Ecco, noi abbiamo sempre bisogno di mandare qualcuno all'inferno per essere sicuri di non andarci, cioè... ma io non sono mica come quello là che sicuro andrà all'inferno, ma un po' meglio, meno purgatorio, capite? Abbiamo bisogno di trovare qualcuno peggiore di noi da mandare all'inferno per sentirci un po' meno peggio degli altri, no? Ora notiamo bene la risposta di Gesù, intanto è una domanda, anche qui capite, è importante fare le domande giuste. Avrebbe potuto fare un'altra domanda, cioè sono pochi quelli che si salvano, quasi a dire, fra questi pochi è naturale che ci sia anch'io, no? Cioè troveremo più avanti una un tale che è pieno di entusiasmo, dirà: beati coloro che sono invitati a mangiare il pane nel regno di Dio, quasi a dire: meno male, anch'io ci sarò, credo proprio che ci sarò anch'io. E notate bene che quando noi celebriamo la messa non si dice beati noi che siamo invitati, perché chi l'ha mai detto? Beati gli invitati, può darsi che tu ti ritieni invitato, ma magari non lo sei proprio, infatti dice: Signore, non sono degno. E per cui dobbiamo stare attenti a cambiare le formule sapienti della Chiesa che da migliaia di anni ha usato queste formule, perché sarebbe troppo facile ritenerci già degli invitati, sentirci già a posto, e non c'è peggior posto che quello del sentirci a posto. Vuol dire che siamo già fuori posto. È un poco, è un gioco di parole sul posto, però ecco, quando ci sentiamo a posto, ricordiamoci che siamo fuori posto. Quindi stiamo molto attenti su questo, eh? E allora questo tale che domanda, sono pochi per dire, ma saremo ben pochi quando ci conteremo, potremmo dire, ma sì, meno male che ci siamo noi, è un po' come quando si va a messa alla domenica, Signore, meno male che ci sono io, perché se non ci fossi nemmeno io ci sarebbe ben poca gente qui. Quando così poca gente che c'è, giorni feriali soprattutto, dice, oh, ma grazie Signore perché non sono come gli altri, che non sono a messa, io sono un po' migliore, perché almeno vengo a messa. E allora questo arriva, sono pochi quelli che si salvano, avrebbe potuto fare una domanda più intelligente. Ricordate che abbiamo già trovato delle domande, no, di questo tipo. Signore, cosa ne pensi di quelli, di quella brutta pellaccia di Pilato che ha versato il sangue di quei tali durante il sacrificio della sera, eccetera, eccetera. Anche lì la domanda sbagliata. Signore, ah, questo Pilato, pellaccia dura, roba da mandarlo a quel tal paese, anzi, di pregare perché il Signore, dica in inferno detrude, e no, invece niente. E Gesù ti rimanda a dire: sta attento che non è su Pilato il problema, il problema è la violenza che c'è nel cuore dell'uomo, se non vi convertite finirete tutti alla stessa maniera, cioè se non cambi il modo di pensare, se non diventi un uomo nuovo, quindi fa le domande giuste. Qual era la domanda giusta che quest'uomo poteva fare? Forse poteva dire: Signore, quali sono le condizioni per salvarci? Signore, ma come faremo a entrare nel regno di Dio? Qual è la strada per entrarvi? Queste sarebbero state delle domande giuste, ma cominciare a dire se sono pochi vuol dire io, secondo me sono pochi, tu cosa ne pensi? No? Non so se io sto interpretando male, ma normalmente quando uno mi dice sono pochi quelli che vengono al foyer, ma sono pochi, sono quelli che Dio manda, non so se sono pochi o sono tanti, dipende, no? Gesù ha detto a Marta che la mia madre chiamerà al foyer quelli che lei vuole, quindi se voi siete qui è perché vi ha chiamato la Madonna, che siete pochi, che siete tanti, non importa. Altri che si erano iscritti e non sono venuti vuol dire che la Madonna per questa volta non vi chiamava. E allora vuol dire se siete qui perché la Madonna vi ha chiamato, quindi siccome Marta ha detto che nessuno arriva al foyer per caso, allora siete qui, non siete arrivati per caso. Allora, il dire sono pochi, sono tanti, cioè in fondo sono quei calcoli computistici che valgono per il nostro modo di vivere, capite? Ricordate il tanto i pochi, no? Questo, quanti sono quelli che vanno in chiesa? Quanti sono i cristiani praticanti? Mi ricordo quante analisi e quante indagini ho dovuto fare quando ero parroco, una cosa che mi faceva arrabbiare tantissimo. Mi ricordo che una volta ho scritto al Cardinal Martini, Eminenza, se Davide si è preso 3 giorni di peste per un censimento, cosa prenderemo noi? Ecco. Certo, perché alla fine questa mania di contarci, no? Come il bambino che ha in mano 3 caramelle e che continua a contarle vedere se diventa tante. Ma non è il problema del contarci, ma è dire Dio che cosa sta pensando per l'umanità? Qual è la condizione per essere figlio di Dio? Ma no, quanti saranno, poi quanti saranno, Dio lo conosce, lasciaglielo dire a lui. Lui vede anche nel cuore dell'uomo. Noi pensiamo che i cristiani siano quelli che sono scritti nei registri parrocchiali, nell'anagrafe parrocchiale, e poi senti un teologo come Yves Congar, grande esperto del Concilio Vaticano II, che diceva i confini del regno di Dio non passano attraverso l'anagrafe parrocchiale, ma passano nel cuore di ogni uomo, per cui solo lo Spirito Santo sa dove sono questi confini, non sono certo nell'anagrafe parrocchiale. Quanta gente battezzata di fatto non lo è, quanta gente non battezzata magari sta vivendo questo desiderio, quello che il Hans Urs von Balthasar, mancato cardinale perché fu nominato ma non riuscì a ricevere la beretta cardinalizia perché morì prima, Hans Urs von Balthasar li chiamava cristiani anonimi, cioè costoro che hanno dentro di sé un'aspirazione profondamente evangelica, ritornando al nostro Maritain, coloro che hanno questa connaturalità con le cose di Dio, ma che non hanno conosciuto Dio, che colpa ne hanno, però questi sono già in qualche maniera cristiani, fa già parte di questo grande regno di Dio, se i modi con cui Dio raggiunge il cuore dell'uomo fondamentalmente sono sette, i sette sacramenti, i mezzi che Dio ha per raggiungere il cuore degli uomini sono milioni, e per cui sette sono quelli che sono stati stabiliti all'interno della Chiesa, ma Dio per raggiungere il cuore degli uomini, altro che sette mezzi, ne ha milioni di mezzi, miliardi di mezzi, molto più grande del nostro cuore, ricordate, lo dice anche San Giovanni. Bene, andiamo avanti, allora cosa diceva questo tale? Sono pochi quelli che si salvano. Rispose, e qui è interessante l'italiano e la traduzione italiana, sforzatevi di entrare per la porta stretta. In realtà in greco c'è scritto lottate per passare per la porta stretta. Cioè è una vera lotta, è agonizzeste in greco. Cioè è un agone, quando si è in agonia, vuol dire è l'ultima lotta che una persona sta facendo, agon, agonos vuol dire lotta in greco, allora agonizzeste vuol dire lottate, mettetecela tutta, agomitate, entrate per la porta stretta, spingetevi dentro anche se è stretta, buttati dentro, questo capite? Gesù sta dicendo, notate bene, che Gesù non dice quanti sono e quali sono, dice semplicemente, risponde dicendo come è fatta la porta per entrare. Il palazzo è bello, la villa è maestosa, ha solo un difetto, la porta è stretta. Allora vuol dire che se hai un bagaglio molto ingombrante o lo lasci giù, se no non passi. Se hai un vestito con sotto i cerchi di metallo, come si usava nel Settecento, con le gonne, con le sottogonne molto, molto inamidate, di lì non si passa. Se hai un cappello troppo alto, probabilmente neanche quello cardinalizio largo così, non ci passi dentro. È una porta molto stretta, occorre lasciar giù un po' tante cose. Viene in mente una vignetta che c'era su un libricino che ho trovato, non so, un po' di tempo fa, che voleva commentare sforzatevi di passare per la porta stretta, e c'era, la vignetta rappresentava, c'era tutta una fila, una gradinata e tanta gente che saliva, ciappetti, cardinali con tutte le cose, bardati, eccetera, e tutti in fila, davanti c'era uno proprio vestito da cardinale, da vescovo, in cima dove c'era una grande porta, e tutti in fila, la porta era chiusa e tutti in fila, no? E in fondo c'era un tale poverino, sembrava un poveraccio, e in basso alla scala c'era una porticina, e lì c'è un fraticello che si affaccia e dice ehi, a questo qui, si passa di qui, e quindi questo che era l'ultimo in fondo ci passa, e gli altri invece che vanno tutti là davanti alla porta grande, tutti là a aspettare a far la fila, no? Si passa di qui, ecco. Si passa per la porta stretta, quelli senza bagagli, senza tante cose ingombranti. E dice, rispose, quindi lottate per entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non riusciranno. Allora, il molti, secondo me, siccome San Luca scrive polloi in greco, va bene, molti, vuol dire molti, ma traduce, ricordate che si trova ancora, questo è il mio sangue dell'alleanza versato per voi e per molti in remissione dei peccati, anche qui pollois, che è la traduzione invece dell'ebraico, che vuol dire moltitudini. Gli ebrei non hanno, per noi molti vuol dire non tutti. Per gli ebrei invece c'è le moltitudini, molti, che vuol dire tutti, e poi alcuni. Allora, non dice, è chiaro che se io dico molti si sforzano ma non riusciranno, allora in realtà Gesù qui, secondo me, è una frase semitica questa, tradotta naturalmente in greco da Luca, è le moltitudini cercheranno di entrarvi ma non ci riusciranno, cioè questa entrata, questa porta è una porta piccola piccola, per cui le moltitudini, cioè tutti quanti, non tutti riusciranno, tutti vorrebbero entrarci, quindi i molti, le moltitudini vorrebbero entrarci, ma non è una cosa per le moltitudini questa entrata, non è riservata alla moltitudine, è riservata quindi a qualcosa di generico, di molto, ma sì dai, avanti, sono passati gli asini e i buoi, passeremo anche noi, cioè, no. Per dire, guarda che la misericordia di Dio rispetto alla tua scelta devi decidere tu, è una lotta che devi sostenere e quindi non è la moltitudine che passa ma il singolo, quindi è una scelta che coinvolge ogni ciascuno, potremmo dire, con una brutta espressione italiana non va bene, però forse rende bene dire ogni ciascuno, quindi e poi è interessante la scena, no? Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, si alzerà, che cosa vuol dire? Ma non lo so, io ho cercato di capirlo, sembra quasi che in fondo il verbo questo alzarsi potrebbe essere il Gesù che si alza come, ricordate il Salmo che parla, il Signore si è destato dal sonno, si è alzato come un forte inebriato, questo Dio che si alza come un forte inebriato, quasi dire, a un certo punto si renderà conto che c'è uno spioncino, che c'è una porta aperta, adesso la chiudiamo, boom, no? Oppure, e questo potrebbe essere quindi Gesù nel sepolcro, nel momento in cui Gesù risorto, poi a un certo punto dirà, attenzione qui, chiudiamo la porta, oppure potrebbe essere finalmente la manifestazione, la parusia di Gesù. Oppure ancora questo alzarsi di Gesù è questo re seduto sul suo trono, ha lasciato aperta la porta, questa potrebbe essere l'immagine, cioè ho cercato di esaminare tutte quelle che mi vengono in mente, pensando a questo alzarsi, probabilmente il re seduto sul suo trono dice avanti dentro tutti, cioè è stato preparato il banchetto e poi a un certo punto dice beh adesso andiamo tutti a mangiare, chiudiamo la porta. Quando è che verrà chiusa la porta? La porta, cioè c'è un tempo, c'è un lasso di tempo, potremmo dire è come il lasso di tempo lasciato al fico perché possa finalmente far frutto, no? C'è un tempo, quindi Gesù dice, c'è un momento di lotta. La vita che stai vivendo è una lotta per entrare nella porta stretta, datti da fare, non perdere tempo. Perché quando il Signore si alzerà e chiuderà la porta, cioè vuol dire che tempo finito, sono finiti i secondi e devi dare la risposta come i giochi quiz, no? Ecco, allora a quel punto i giochi sono fatti, quindi datti da fare prima, ricordati di lottare per tutto il tempo per entrare, poi quando il Signore avrà chiuso, allora notate bene, quelli che sono fuori però che cosa faranno? Chi saranno quelli che sono fuori? Notate bene che Gesù non dice se sono molti, se sono primi, se sono ultimi, se sono tanti, se sono pochi. Gesù dice che si tratta solo di lottare, è una lotta. Quindi è una lotta che tu devi continuamente sostenere, non hai mai vinto, però è una lotta. E poi aggiunge, quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete, quindi si sta rivolgendo agli uditori, comincerete, non dice cominceranno, comincerete a bussare alla porta, quindi si sta rivolgendo a quelli della sua generazione. Voi che credete di essere già arrivati, Voi che siete ebrei, voi che siete quelli che conoscono la Torah, che hanno studiato tutto bene, voi che vi ritenete le persone più giuste, più sagge, più sante, voi che avete mangiato e bevuto in mia presenza, infatti dopo lo dirà, voi che avete partecipato, che avete ascoltato le mie prediche, voi che avete eccetera, tutte queste cose, sta dicendo Gesù, allora comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ma egli vi risponderà: non vi conosco, non so di dove siete. Risposta: perché? Perché sono rimasti fuori? Perché non so di dove siete? Allora comincerete a dire, ecco che allora noi cominciamo a vantare le nostre prerogative. Signore, abbiamo tutte le carte in regola. Signore, ho fatto la comunione tutti i giorni, sono confessato una volta alla settimana, ho fatto Pasqua, sono sposata in chiesa davanti a un prete di Santa Romana Chiesa, e poi ho educato i miei figli, e poi ho letto il Vangelo tutti i giorni, e poi ho fatto il divago il venerdì, comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. L'Eucaristia, in fondo. Siamo stati con te, abbiamo avuto comunione di vita con te. Pensate, le panche della Chiesa possono dire la stessa cosa, che noi siamo tutto il giorno, Signore, tutta la notte, abbiamo vigliato con te, abbiamo fatto adorazione tutte le notti, giorno e notte. I vasi di vetro e i candelieri, anche loro, tutto il tempo, lì, davanti a Gesù, perfino la lampada del Santissimo Sacramento, Signore, mi sono consumato per te. Ma non va in paradiso, eh? Quante ce ne sono di queste situazioni, eh? Quanto? Poi sono quelli che chiamano gli altri in chiesa, le campane, che stanno sempre sul campanile, però loro chiamano gli altri a entrare, ma loro non ci vanno mai, sono sempre sul campanile, no? E allora possiamo pensare al fedele campana che dice: oh, ma guarda che una cosa bella, guarda che bisogna viverla, ma tu la vivi, no? Non ti arriva agli altri, la campana, no? Insegna agli altri tutte queste cose, ma ti guardi bene da metterle in pratica. Cristiano campana, il cristiano candeliere, il cristiano panca, abbiamo un po' tante cose. Allora, voi comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze, ma Signore, abbiamo ascoltato i quaresimali, abbiamo fatto gli esercizi spirituali, siamo stati al foyer, abbiamo ascoltato il padre Pierluigi che non finiva più di predicare e che ci ha rotto le scatole, e poi ancora, risposta, egli dichiarerà: vi dico che non so di dove siete. Oh, bella. Cioè non so di dove siete, cioè non so neanche chi siete, non so da dove venite, non ho niente a che vedere con voi, non ho niente a che spartire con voi. Guardate che durissima questa parola, no? Ma come, non è niente che spartire con noi? Risposta, di nuovo, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Ma come? Fa la comunione? La predicazione? La lezione divina? La preghiera? Opere di iniquità? Certo, perché lo sono? Quando queste cose sono il fine, non i mezzi. Quando noi confondiamo il fine con i mezzi. E sono un mezzo. Avete notato che nel San Matteo, famoso capitolo che abbiamo letto qualche giorno fa, giorno dei morti, terza messa, non so, adesso non si usa forse più, io l'ho celebrato ancora tre messe, ma abbiamo tre cappelle, allora abbiamo celebrato tre messe, una in ogni cappella, e anche perché è un giorno in cui si può pregare in modo speciale per i defunti, si possono fare addirittura tre comunioni a tre messe diverse. E allora la terza messa c'era la famosa parabola del pastore che separa le pecore dei capri e poi alla fine dice: non domanda Dio, Gesù, avete fatto la comunione frequente? Avete pregato? Vi siete ricordati di fare le vostre devozioni mattino e sera? E il rosario l'avete detto? E quanti al giorno? No, non domanderà questo. Ho avuto fame, ma avete da mangiare? Mi avete dato da mangiare? Ho avuto sete, ma avete dato da bere? ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, ero malato, mi avete visitato. Ma allora la preghiera non vale niente, neanche... no! Non potresti arrivare lì a riconoscere Gesù dei poveri se non l'hai riconosciuto prima nei sacramenti, nella preghiera, ma questi sono i mezzi per arrivare là. Gesù non ti domanderà se hai fatto benzina, ma se sei arrivato a Roma. Beh, è chiaro che per arrivare a Roma devi fare benzina, oppure il biglietto, prendere il treno. Però Gesù non ti interrogerà sui mezzi, ma si interrogerà se sarai arrivato al fine. Non ti domanderà se hai mangiato in sua presenza, ma se hai fatto comunione con lui, nei fratelli che avevano bisogno di te, se tu sei diventato il segno del suo amore nuovo per il mondo, per i fratelli, per gli altri, se la tua dedizione è stata simile alla sua, non ti domanderà se, ah ma io guarda, fatto come Marta Rubè, facevo la comunione una volta a settimana e mi bastava, non mangiavo né bevevo, né... no, Marta l'ha detto, notate bene, a Jean Guiton che gli ha detto, Marta, mi parli delle sue esperienze mistiche, Marta rispose, sono tutte stupidaggini, l'importante è amare Dio, capite? Le stigmate, stupidaggini, fare la comunione una volta a settimana ed entrare in estasi e vivere di Eucaristia per tutta la vita, 54 anni solo di Eucaristia, una stupidaggine? Certo! Se non ti porta ad essere amore, non serve niente. Non i mezzi dell'amore, ma arrivare a vivere l'amore e ad essere amore. Questo è il fine. Gesù non ti riconoscerà mai semplicemente perché hai avuto l'intenzione di fare belle cose. Ma se le hai fatte, questo sì. Non se hai preso il treno, ma se sei arrivato a Roma o altrove comunque. Capite qui il discorso? Allora, se no diventa semplicemente opera di iniquità. Qual è l'opera di iniquità? È l'illusione di essersi salvati attraverso le proprie opere. San Paolo, quello che Gesù chiama qui opere di iniquità nel Vangelo di Luca, la chiama carne, che non c'entra niente con quella che vendono i macellai. E che ogni tanto qualche penitente viene a confessare, ho fatto i peccati della carne. E io rispondo sempre, quelli del formaggio, ah ci sono anche quelli, no, ci sono anche quelli del pesce, poi anche quelli dei salumi, ma non è questo, peccato, tutti i peccati sono carne, capite? Carne vuol dire mi salvo da solo, possiamo dire una parola, carne uguale salvarsi, spirito uguale essere salvato. Allora, se tu credi di salvarti, allora ecco, iniquità, carne. Se ti senti salvato, ti apri a Lui che ti salva, in quel momento sei spirito. Lasciati salvare dal Signore. Ma Signore, noi abbiamo fatto questo, 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 questo. Non ho bisogno che tu mi racconti quello che hai fatto. Dimmi chi sei. Ricordate i due che salgono al Tempio. Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. Sempre in San Luca, no? Ingiusti, adulteri, eccetera. E nemmeno come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, io pago le decime della menta, del cumino, io. Allora, uno dei due dice che cosa ha fatto, l'altro dice chi è. Colui che entra e dice che cosa ha fatto non è giustificato, l'altro che dice chi è, Signore sii propizio a me peccatore, sono un peccatore, ebbene, questo fu giustificato. E allora scoprire chi sei tu. Sei uno che si è sforzato, che ha lottato per entrare nella porta stretta. Sei uno che ce l'ha messa tutta per imparare la via stretta dell'amore, che è la via del rinnegamento di sé, che è quella del piccolo seme gettato nel giardino e perso, che è quello del lievito marcito e andato a male, ma ecco, questa è la strada. Non quella del successo, dell'aver mangiato in sua presenza, questi sono semplicemente dei mezzi e la meta è un'altra. Allora Gesù che richiama all'essenziale, alla verità, e notate bene che Gesù ci mette sempre nella verità, in questo senso ci scuote un po', ci dà fastidio. Noi, per noi sarebbe stato più bello che Gesù dicesse quanti sono, ma sui 7 miliardi di uomini che ci sono nel mondo io direi che ne entrerà 1,5. No. Gesù non dà, dice quali sono le qualità per entrare, la lotta per entrare nella porta stretta e mettere da parte ogni presunzione delle nostre azioni, credere che non siamo noi a salvarci, ma è Lui che ci salva. Credere che non è grazie al nostro impegno, ma è grazie al suo dono, se no è tutto iniquità. E poi aggiunge, là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, e voi cacciati fuori, verranno da Oriente e da Occidente, vedete però le moltitudini che arrivano, eh? È interessante perché voi chi sono i voi? Voi sono i giudei, gli israeliti, però ci sono gli altri, quelli che voi credete che non entreranno, grande sorpresa, eh? È la grande sorpresa, che avevano capito anche i nostri vecchi, eh? Il mio nonno di buon'anima, don nonno Filippo diceva, se il paradiso è il ghe, in dialetto milanese, se c'è il paradiso, ga deve essere un gran gasaghe, cioè se il paradiso c'è, ci sarà un grande capovolgimento, una grande confusione, cioè quelli che erano sicuri di entrare rimangono fuori e quelli che erano invece fuori vengono poi fatti dentro, ecco questo grande capovolgimento, ecco, mio nonno che ha fatto la vita elementare c'era già arrivato questa cosa qui, detto in modo un po' dialettale, non proprio evangelico, però alla fine si capisce, il grande sconvolgimento, la grande realtà imprevedibile, non puoi prevedere, però arriveranno, guardate che Gesù è molto ottimista, da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno, e sederanno a mensa nel Regno di Dio, proprio questi, quelli che voi credevate fuori, cristiani anonimi, di cui parlavamo prima, quelli che secondo voi erano senza speranza, quelli che non hanno neanche ricevuto il battesimo, che non hanno sentito parlare di Gesù neanche in bestemmia, mai, non mai sentito nominare, ebbene proprio loro passano davanti a te, ti bagneranno il naso, come si diceva una volta, no? Vai a farti bagnare il naso dagli altri, cioè ti passeranno davanti. Ed ecco, vi sono alcuni tra gli ultimi, tra quelli che voi ritenete ultimi, che saranno primi, e alcuni tra i primi, cioè tra quelli che voi ritenete primi, che saranno ultimi. Ecco la sorpresa, ecco il cosiddetto gasaghe di cui parlava mio nonno, cioè questo capovolgimento imprevedibile, questa sorpresa, il paradiso è una grande sorpresa. Tu vuoi sapere tutto, tu vuoi fare i calcoli, tu sei un computista, tu vorresti sapere se fai parte degli eletti, sappi che è un dono che viene da Dio. Tu puoi avere la pretesa soltanto, devi solo lottare. L'unica cosa che puoi essere, di cui puoi essere sicuro è la lotta. La tua vita è una lotta. Finché lotterai, magari qualche passo lo farai, quando ti fermi scendi. La santità, come diceva uno dei miei vecchi padri spirituali, è una montagna di sapone, chi si ferma scende. Ecco, finché ti arrabatti, vai, quando ti fermi, scendi giù, la montagna di sapone. Ecco, allora questo continuo camminare, questo darci da fare per arrivare, vedete anche questa parabola di Gesù che è molto ricca, molto anche piena di, scatena un po' la nostra fantasia, se volete, no? Ma la mia è poi scatenatissima sempre, immaginarsi quando mi trovo di fronte a una parabola così, vedo cose che non, magari nessuno ha mai visto e che magari neanche 10 minuti prima pensavo di aver visto io. Ecco, però ecco, veramente siamo di fronte a qualcosa che ci apre a scenari meravigliosi, inediti, sorprendenti, nuovi, è davvero bellissimo, e questo ci apre a una grande speranza. Quante persone che noi diciamo, ma no, quello là, poverino, ma là, sarà mica salvato, possibile, ricordate quella donna che va da Marta Robin, una madre terribilmente sconvolta, che va da Marta e le dice, Marta, cioè Marta sta pregando con lei, e Marta che leggeva nei cuori quel giorno dice, sento che siete oppressa da un grande dolore, ma il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha fatto conoscere, volete dirmi di che cosa si tratta? Questa donna dice, mia figlia si è suicidata ed è dannata. Marta fa un silenzio prolungato e poi alza la voce chiara e forte e dice, sapete voi attraverso quali indicibili sofferenze una persona deve passare prima di arrivare a una decisione così grave ed irrevocabile. E Dio non terrà conto di tutte queste sofferenze. Alesi, alesi, andate, vostra figlia è salva. Per Dio, Dio tiene conto anche di questo tormento, di questa sofferenza che poi ha portato al suicidio. Non per giustificare il suicidio, ma perché questa sofferenza è comunque un partecipare in qualche maniera allo strazio di Cristo nel Calvario e nel Getsemani. Pensate a un'altra donna disperatissima che si rivolge a Santo Curato d'Ars. Mio marito si è ucciso, si è buttato da un ponte. E Santo Curato d'Ars la guarda e dice: ma guardi che tra il ponte e l'acqua c'è la misericordia di Dio. Ecco, questo ci dice la sorpresa, eh? Noi non possiamo sapere cosa succede. Dio legge nei cuori, Dio vede dove noi non vediamo. E questa è la bellezza, eh? Questo è, non siamo in una agenzia di dare e avere, non siamo sul registro di partita doppia. Io ti do perché tu mi dia, per cui sappiamo benamente quanto entra e quanto esce, no. Siamo nel cuore della misericordia di Dio, per cui che ne sappiamo noi? Noi vediamo soltanto l'esterno. Ricordate la scelta di Davide, quando Samuele convoca il padre di Davide, no? Yes, e gli dice: convoca i tuoi figli perché Dio ha scelto uno di loro per diventare re, successore di Saul. Gli viene presentato il più grande, il più vecchio, maggiore, Eliab, che superava dalle spalle in su tutti gli altri. E Samuele lo vede e dice: oh, forse l'eletto di Dio sta davanti a me. Risposta di Dio: non guardare l'apparenza, non guardare la sua statura. L'uomo vede ciò che appare, Dio vede il profondo del cuore, non è lui. E chi sceglie? Proprio l'ultimo, più giovane, di cui perfino il padre si era dimenticato che esisteva, no? A un certo punto dice: ma sono qui tutti i tuoi figli, fate passare tutti, non è questo, non è questo, non è questo, sono qui. Ah sì, sì, ce n'è ancora uno, così, no, guarda, me l'ha anche dimenticato, è là che pascola le pecore, che mi aveva lasciato in pace, vai a chiamarlo che non ci metteremo a tavola senza di lui. Appena entra questo ragazzino di 12-13 anni, biondo, quindi capelli rossicci, biondo, mingherlino, quindi invece, l'esempio della bellezza orientale, nero, irsuto, bella presenza virile con tanto di barba e pelle scura, occhi neri e soprattutto grintosi, occhi azzurri, capelli biondi, come la Madonna di Medjugorje. Allora che facciamo? E allora dice, infatti quando entra dice: era bello, gentile, di aspetto femmineo, quindi dice: alzati, ungilo, è lui. Come? L'ultimo, sì, il seme si è dato là, buttato nel giardino di cui nessuno si cura. Ecco, Dio cosa fa? È così la sorpresa. Alcuni degli ultimi saranno primi, alcuni dei primi saranno ultimi. Non sappiamo noi. Allora questo lasciar fare a Dio ci mette in una grande pace. Ricordate San Bernardo che parla a Dante nel paradiso: in sua volontà è nostra pace. La nostra pace sta nell'accogliere questo progetto misterioso di Dio, lì troviamo la pace. Ecco, penso che la troviamo anche noi meditando questa bella pagina che ci dà tanta speranza e che ci dice: oh, non essere troppo sicuro di essere già in paradiso, tu devi lottare, eh? Quindi agonizzeste, lottate, dice, datevi da fare, impegnate. Il nostro impegno non è dire: Signore, quanti meriti ho, tanti da ricevere, legnati a non finire, ma il mio impegno è un altro, è quello di lottare per amare, è una lotta d'amore, e poi dopo il resto si vedrà.